Oltremare, un inventario morale, minuzioso e spregiudicato.
Il signor Cosimo è mio vicino di casa, più che di casa è un vicino di campagna, e quando stavamo tutti tappati dentro, io e lui ci vedevamo al confine dei nostri terreni. Io gli portavo qualcosa che mia moglie aveva cucinato e lui la verdura di stagione del suo orto. Il signor Cosimo ha quasi 80 anni, il prototipo del siciliano da film. Piccolo, ben piantato a terra, con braccia e gambe forti come tronchi, gli occhi chiari semichiusi, sempre pronto ad accendersi improvvisamente per una risata o per una qualche bestialità umana. Dice di sé: «Sono un corleonese buono», e sorride ammiccando. «Vero è», direbbe lui con la sua cantilena. Cosimo è davvero nato a Corleone e da Corleone se n'è andato presto. Un'amicizia paterna lo ha allontanato, lo ha fatto studiare e gli ha insegnato un mestiere, meccanico di autobus. È un mestiere importante in Sicilia, dove i treni non esistono, sono mezzi nati vecchi. Funziona così, abbiamo da sempre mille corriere e adesso pure un volo diretto, Trapani-Catania. I treni sono una modernità che qui non ha preso piede. Il sud è sempre così, o tutto o niente. O il Medioevo, o la Silicon Valley, o i dinosauri, o il razzo. Il mio amico Cosimo, il mio vicino di campagna, nei nostri incontri al confine, ha voluto comunicarmi una sua scelta di vita. Non mangio più pesce. Non avevo intenzione di essere trascinato in una discussione filosofica sull'importanza di una dieta moderna. Non ne so nulla e mi annoia essere al corrente di certe prese di posizione che giudico intime e inutili da comunicare. Detesto questa insopportabile diarrea verbale, tipo quelle pubblicità in cui sullo sfondo di una casa da ricchi c'è una voce che ti comunica che Carlo quando si alza vuole sempre trovare la sua tazza di latte piena a metà e il suo fagottino color mirtillo della Val Gardena posto alla sua sinistra se è giorno dispari, alla destra se è giorno pari. È una specie di controllo sociale alla cinese, solo che qui non abbiamo i fucili e la tessera del partito, solo lo stigma morale. Ma come? Non fai colazione con un fagottino? Eccetera, eccetera. Ecco perché sei povero e hai una casa di merda. Perché non fai colazione con un fagottino? Insomma, lo guardai fisso per capire se quell'uomo intelligente fosse improvvisamente rincretinito e avesse cambiato abitudini morali. Vale a dire, se avesse iniziato a fare discorsi inutili. Ha aggiunto, chi mangia pesce di qui, pesce fresco, mangia uomini. E io gli uomini non li mangio. Per fortuna, ma io ne ero sicuro, il signor Cosimo era sempre lui, non si era rincretinito. Ma siccome io non dicevo nulla, lui si sentì in diritto di continuare. Dovremmo tutti scioperare, dovremmo lasciare quel ben di Dio sulle barche e sui tavoli delle pescherie. E non per i pesci, ovvio, aggiunse, ma perché così tutti saprebbero che la gente muore nel nostro mare. I pesci si nutrono di questi poveretti e poi noi ce li mangiamo. Una vergogna su un'altra vergogna. E da che mondo è mondo, e qui tiro giù per le ali dal paradiso una serie di santi e beati con tanta forza da procurare un buco sulla terra. Gli uomini non devono mangiare gli uomini, che è come ammazzarli due volte. Poi, lui che ha preso la licenza media e ha ovviato meritandosi una sfilza di lauree all'Università della Vita, quella vera, non quella di Facebook, ha sentenziato: l'unica cosa che capiscono è quando fottiamo l'economia, quando non accettiamo il cibo se questo cibo è cattivo, come quando eravamo operai. E qui chiuse il suo ricordo. Ma tu, che hai studiato, queste cose le sai? Mi abbracciò, come fa sempre quando mi vede prima di andarsene, rivolse i piedi verso il suo confine e mi sembrò che tutti quei santi che aveva tirato giù gli facessero da scorta. In fondo li aveva disturbati per qualcosa di valido. Ecco l'inventario morale minuzioso e spregiudicato del meccanico Cosimo. Era stato chissà quanto a pensarci e alla fine si era sentito come un cannibale, un assassino e un vigliacco. Magari, ci pensavo mentre risalivo verso il mio confine, che è aperto, non ci sono recinzioni, muretti a secco, cancelli, è semplicemente campagna. Magari per questa sua decisione aveva pure litigato con la moglie o con qualche amico. Magari proprio con Vito, il pescatore, che con i suoi pesci ha fatto laureare i suoi due figli e ne va così orgoglioso dei suoi figli, non di quello che ha fatto per loro, che tante volte ho immaginato come sarebbe stata la mia vita se avessi avuto come papà uno come Vito e non un modesto e borioso impiegato di banca. Magari la moglie, pensavo, la moglie del signor Cosimo, avvisata della nuova linea rossa morale tracciata dal marito, aveva fatto intervenire Roberto, il medico condotto del paese, che pesa, che nessuno lo sa, e fuma come un turco, ma se ti siedi sul suo lettino e appare un accenno di pancetta, più che altro dovuto appunto alla seduta, ti fa un culo a secchio, proprio lui, prescrivendoti subito dopo una serie di esami che di sicuro ti ammali, prima nell'anima e poi nella carne, prima di finirli. Me la immaginavo la moglie del mio vicino che provava a spiegargli che il marito, astuto goloso che non era altro, con la scusa del pesce che mangia i cristiani, poveretti, e che lui per questo non voleva più mangiare, intendeva così sfinirsi di grigliate di carne, sughi e fritti. Mi sono così immaginato Roberto, che ad ora di filosofia non lo batte nessuno, come avrebbe reagito, investito di tale problema dalla moglie di Cosimo. D'altronde, come se non con la filosofia, Roberto, dopo aver studiato medicina a Berlino, aver fatto innamorare una valchiria teutonica, come se non con la filosofia era riuscito a convincerla a trasferirsi qui, in questo gomito di Sicilia, che isola dentro l'isola, con una strada sola che va e viene. Una sorta di paradiso, con un'uscita sola però. Roberto, il medico, lo conosco da una vita. Mi ha cucito la pelle non poche volte e tutte queste volte, mentre maneggiavo con ago e filo e carne, io minacciavo di denunciarlo a qualche tribunale penale internazionale per manifesta crudeltà mentale. Questo tipo di intervento andava a finire sempre però nello stesso modo. Io che gli baciavo quella barbona ispida da mangiafuoco e che me ne andavo zoppicando con la testa fasciata. Se quei siparietti fossero finiti su YouTube, oggi non avrei i problemi economici che ho. Saremmo diventati due influencer, io e Roberto, di Ficarra e Picone di San Vito Lo Capo, due imbecilli ma famosi. E invece siamo due solitari, perché Roberto, il medico, non lo vedi mai al bar a fare chiacchiere. Se ha cose a cui pensare, lo fa da solo, mentre mangia e fuma. Se non ha cose a cui pensare, perché stanco come un mulo da soma a forza di sentire malattie e miserie, sta da solo uguale, magari a mangiare e fumare. L'unico momento in cui sta solo davvero, senza mangiare e fumare, è quando tira fuori dal garage, in un posto che nessuno sa dove si trovi esattamente, una meraviglia di Harley Davidson, larga quanto un SUV. A quel punto potete vedere una scena di una bellezza apocalittica. Un bambino di oltre 100 kg che ride da solo mentre anche in Corsica sentono lo scoppiettare dei suoi 19 carburatori della sua moto meraviglia. Io non so davvero se l'amata sposa di Cosimo sia andata da Roberto per far finire sta follia di suo marito che non voleva mangiare più pesce fresco perché gli pareva di essere un cannibale, un assassino. So per certo però che Roberto è un artigiano della cura dei suoi malati. Io lo so che la medicina moderna cura e salva e non dirò mai il contrario a nessun paziente, ma io non ci credo più, mi disse una volta. E a cosa non crede più, Roberto me lo spiegò chiaramente. Perché io di queste cose non solo ignoro tutto, ma mi vergogno pure di intervenire con qualche banalità, perché la scimmia del cialtrone Novax, tuttologo e magari pure esperto di geopolitica, mi sale immediatamente sulla spalla, con la velocità di un giaguaro, procurandomi una fitta di senso di colpa che ucciderebbe un generale russo. Dice Roberto, hanno provato a farmi diventare un piazzista di prodotti chimici. Non mi hanno detto studia per capire cosa e perché succede ai corpi quando si ammalano. Siamo considerati come compilatori di ricette e basta. Insomma, come molti, Roberto sente di essere un mezzo relitto, uno sorpassato, uno che non serve più a niente. Quando questi pensieri lo avvolgono, aspetta il martedì e il giovedì. Sono i giorni in cui è il giro delle case di campagna da fare, luoghi davvero sospesi, abitati da persone che gli pagano la visita in ricotta, cacciagione, frutta e verdure di stagione. «Siamo quello che mangiamo», mi dice sempre, «e hai voglia a non fumare e non bere, ma se ti scofani un chilo di uva che ha subito 12 trattamenti chimici in un anno, forse è meglio che ti droghi». «Siamo quello che mangiamo», dice Roberto, il medico. «Siamo anche quello che sentiamo. E se sentiamo ogni giorno merda, insomma, avete capito di cosa saremmo fatti». Io non so quanti pesci ci sono nel Mediterraneo, non so se i pesci mangiano i cadaveri, non so nemmeno quanti cadaveri ci sono in questo tratto di mare che le agenzie internazionali definiscono il tratto migratorio più pericoloso al mondo. In realtà non lo sa nessuno, ci sono solo stime. Non so se ogni giorno ci sono più morti nel Mediterraneo tra Russia e Ucraina. Non so chi sia più stupido o ipocrita tra chi chiede blocchi navali e chi invece ha lasciato che il mare della Magna Grecia diventasse un cimitero, come fosse un problema solo italiano e non invece la porta dell'Europa, il continente migliore dove vivere. Così almeno dicono le stesse agenzie internazionali di cui sopra. Io non so niente di tutto questo. Non ho tracciato una linea rossa come Cosimo, il mio vicino di confine. So che lui ha fatto un suo bilancio, un suo inventario morale minuzioso e spregiudicato, e che continua ad onorarlo. Ha voluto colmare un vuoto, tutto qui, perché tutto questo viene accettato da anni, da decenni, ed è per questo che tra di noi, che qualche volta ci vediamo spesso e qualche volta ci perdiamo di vista, non ci sono confini, solo piatti buoni e verdure da scambiare, e niente pesce.